Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Le 12 e 7 minuti del lunedì 3 di aprile, il giustiziere Geni Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi è un bel percorso, ho già capito qualcosa, è carpito qualcosa nel fuori onda, un percorso interessante.
Sì, perché comunque parliamo di un tema che è molto popolare, un tema che va affrontato ovviamente con grande prudenza, ma secondo me va anche diciamo discusso con la risolutezza che serve quando ci si trova davanti a dei bivi. La religione, nello specifico, è secondo me un argomento da bivio, perché sì, tutti noi, o molti di noi, a seconda della qualità della vita e delle finestre, diciamo, situazionali alle quali ci siamo affacciati nel corso della nostra esistenza, ci siamo trovati comunque davanti a un, diciamo, a un bivio, appunto, che riguarda il nostro rapporto con l'entità superiore.
Ecco. Almeno una volta nella vita, c'è chi più volte, nel senso che magari prima la rifugge e poi la riavvicina in un altro momento. Sono dei bivi dove uno sceglie se avvicinarsi o meno, se condividere o meno.
E soprattutto non ne parliamo ovviamente sul fronte, diciamo, teologico, ma ne parliamo sempre sul fronte della cronaca, perché a Palermo in questo momento si sta svolgendo uno scontro molto molto duro tra un parroco, il parroco di Romagnolo, che si chiama Don Alessandro Minutella, e, diciamo, quella che lui stesso ha definito la falsa chiesa di Papa Francesco e del arcivescovo Corrado Lorefice.
Cioè, aspetta, un prete ha definito la falsa chiesa?
Esattamente. C'è quindi questa, diciamo, sta nascendo questo scisma, diciamo, palermitano, questa controriforma palermitana, questa eresia palermitana, a seconda da che punto di vista si osservi questa situazione, che è comunque, secondo me, un tema che va affrontato. Ne parliamo oggi, domani scriverò una cosa anche su Repubblica. Perché? Perché secondo me questa non è una vicenda come tutte le altre, cioè questo parroco non è uno stolto che si è svegliato così.
E non d'amblè. È nemmeno nuova esternazioni particolari,
no,
comunque.
Però è sicuramente la sua figura è figlia di un'epoca. E allora, prima di arrivare, diciamo, alle nostre conclusioni, mi piacerebbe se qualche ascoltatore volesse dire.
Perdonami, do subito i contatti. Sì. 338-625-2521 su WhatsApp. Potete intervenire volendo con una nota audio, semplicemente con del testo, come vi pare. L'argomento oggi presuppone, secondo me, anche una bella partecipazione, perché è importante capire cosa ne pensa la gente di questo argomento stesso.
Sì, allora vediamo di capire innanzitutto chi è questo Don Alessandro Minutella, e soprattutto qual è la sua, che cosa predica, che è, diciamo, un tema bello tosto, anche perché poi noi, per fare capire meglio il personaggio, ve lo faremo scoprire attraverso le sue stesse parole, cioè leggeremo materialmente quello che lui dice, che scrive. E allora, innanzitutto va detto che, appunto, padre Minutella è lui è il parroco di Romagnolo, ha 43 anni, da 9 anni guida San Giovanni Bosco, che è la chiesa di via Messina Marine all'angolo con via Brigata Aosta, ed è stato in passato altrove, è stato a Misilmeri, a Bocca di Falco, a San Lorenzo, lui abita a Carini, per anni ha portato avanti una comunità che si chiama la Piccola Nazareth, dal cui terreno addirittura si dice che sgorgasse acqua miracolosa. Lui si è dipinto, cito testualmente, tra virgolette, come il prete più coraggioso d'Italia.
Addirittura.
E si è mosso, diciamo, per scendere in campo in difesa della, sempre tra virgolette, sana verità cattolica. Chi è il suo nemico? Il suo nemico, sempre tra virgolette, è una chiesa che vuole piacere al mondo, ma non piace più a Gesù Cristo, perché dialogo col mondo non significa resa al mondo. Queste sono le parole di Don Alessandro Minutella. Ma attenzione, non diciamo lasciatevi fuorviare, perché il messaggio è molto più concreto di come possa sembrare, che fino ad ora ci stiamo muovendo sui massimi sistemi.
Ma adesso entreremo nel dettaglio.
Sì, lui diciamo parte da lontano, perché appunto non è nuovo a questo tipo di atteggiamenti, però lui adesso chiede, diciamo, si è messo in testa questa sorta di scisma, di raduno di scismatici, perché comunque aveva un grosso seguito,
sì.
Di Palermo, e ha chiesto che si faccia chiarezza dopo questa deriva. Qual è la deriva? La deriva è quella che è cominciata, secondo lui, con le inspiegabili dimissioni di Papa Benedetto, e che soprattutto ha portato al governo della Chiesa i progressisti, che, cito fra virgolette, fanno propaganda travisando il messaggio del Concilio Vaticano II. La deriva, secondo questo Don Alessandro Minutella, sarebbe la Chiesa immagine di Papa Francesco che suona le trombe. Queste sono le sue parole, poi c'è anche di più. È chiaro che la figura di questo prete è una figura che è molto, secondo me, integrata con il momento che stiamo vivendo. Perché? E qui cominciamo a entrare nello specifico. Noi viviamo in un momento in cui lo slogan di maggior successo anche della nuova politica è uno vale uno. Abbiamo parlato più volte
che è un'equazione tipica da social network, comunque.
Esattamente, sì. Ma anche la nuova politica vuole, quando non chiama più non vuole chiamare giustamente più i deputati onorevoli, ma li chiama cittadini, la politica dell'uno vale uno ha il suo fascino, perché rispetto alla politica del passato, dove diciamo uno valeva soltanto per se stesso e nessun altro, nel senso che il fortunato eletto si faceva i fatti suoi e dei suoi amici, è chiaro che la politica dell'uno vale uno è una politica, diciamo, di grande coraggio e di grande rottura. Il problema è quando quando questo concetto si spalma sul resto delle nostre vite, per esempio sui social network.
Esatto.
Ne abbiamo parlato, l'uno vale uno sui social network è quel trappolone clamoroso per cui il virologo di fama mondiale, che magari ha vinto un Nobel e che scrive attenzione perché i vaccini non fanno male, i vaccini salvano bambini, è il primo cretino che passa.
Può confutare quello che dice il virologo.
Può confutare questa cosa, e siccome il cretino che passa ha un seguito e magari il virologo non ce l'ha perché passa da Facebook
per sbaglio,
o comunque diciamo non, il virologo si occupa di viralità ben più complicate,
non coltiva le amicizie su Facebook.
Esatto, è molto più importanti che le viralità diciamo effimere dei social network. Lui si occupa di virus veri.
Quelli veri.
Ecco, arriva l'uno vale uno e il pensiero del Nobel viene
schiacciato
dal pensiero del cretino. Andando, diciamo, al nostro parroco, vediamo che appunto oggi c'è proprio questa sorta di seduzione nei confronti del pensiero singolo. Cioè, io dico una cosa, porto avanti una cosa, ma non importa che pezze d'appoggio io ho per quella cosa, non importa chi sono stato, non importa non importa se io sono stato confutato, non importa se non ho prove di quello che dico. Lo dico in termini generali, ovviamente,
sì, sì, sì.
Non legate
stiamo circostanziando
a padre Minutella, a Don Minutella. Però accade questo, accade che con l'uno vale uno, un prete di Romagnolo si inventi scismatico e conduca una battaglia che poi sarà ovviamente il cui esito sarà comunque definito nelle normali, per noi spesso imperscrutabili, nei normali e imperscrutabili meccanismi della Chiesa, molto spesso misteriosi. Noi non abbiamo assolutamente i mezzi per giudicare, certo, diciamo, dal punto di vista teologico le sue affermazioni, però certo è chiaro che il ruolo di un prete del genere può ricaviare, diciamo, può anche richiamare qualcosa di meno moderno di quanto si pensi. Allora, entriamo innanzitutto su quello che dice nella maniera spicciola.
Sì, io ho qua delle dichiarazioni del 2015, ma temo che tu non voglia dire quelle, partiamo dalle tue prima.
Ma tu puoi integrare. Fondamentalmente lui dice, insomma, che lui è contro questa chiesa di Papa Francesco che suona le trombe quando si avvicina ai poveri, la chiesa di Lorefice che va ad accogliere i migranti al porto, dei preti che benedicono le coppie omosessuali all'altare. Questo lui è contro, sì, tutto, sì, questo, di questi preti che vogliono dare la comunione ai divorziati e risposati, virgolette, anche se la dottrina insegna che quando si è in stato di peccato mortale, se si riceve l'Eucaristia, si commette sacrilegio. Però io la cosa più interessante sono proprio le sue dichiarazioni, quelle più esplicite, che sono una cosa che suona tipo così: io andrò avanti, non chinerò il capo. Corrado, che sarebbe l'arcivescovo Lorefice, col tuo decreto hai compiuto la profanazione di tante anime che per te non esistono. Il decreto è solo un insieme di falsità. Devo lasciare la parrocchia, perché Lorefice gli ha chiesto di fermarsi un attimo, diciamo, di fermarsi a pensare quantomeno. Ci incontreremo in un luogo clandestino, ma preceduti dal soffio dello Spirito Santo, che è quasi una sfida a duello.
È una diaspora questa qua, mamma mia.
Alla fine lui si è riconosciuto come diciamo il capo di un quartier generale della Resistenza Cattolica. Sono tutti virgolettati. Allora, Minutella se la prende con chi organizza gli aperitivi dopo le messe, la famosa perimessa, con chi quindi benedice all'altare le coppie omosessuali. Lui se la prende anche con l'arcivescovo Romeo, che aveva proibito, dice, di parlare della sua piccola comunità di Nazareth e dell'acqua. Questo lui sostiene, sì, di parlare con
io
la Madonna.
Qua, sì, e qua ho addirittura un virgolettato dove dice: la Madonna il 25 luglio ha chiesto a me che si scavi per trovare questa fonte d'acqua perché è miracolosa e guarirà da alcune patologie. Sono dichiarazioni forti.
Esatto, lui ha detto che combatterà questo decreto e ha annunciato: ce ne andremo negli scantinati e nelle catacombe. Questa omelia, tenetevi forte, entrerà nella storia. Mi ridurranno allo stato laicale? Non li temo. Addio, falsa chiesa, sei solo una prostituta indegna che ti sei venduta ai piaceri del mondo. Così parla Don Alessandro Minutella, che ovviamente in questo momento è allo scontro cruciale con il Consiglio Pastorale Diocesano, che addirittura ha espresso ovviamente solidarietà al Vescovo e ha convocato una riunione per martedì sera in cattedrale. Allora, ritorniamo alle nostre considerazioni. Noi non abbiamo nessun mezzo per
proprio noi due siamo quelli meno ferrati, sì, in materia, probabilmente.
Io vi riporto vorrei riportarvi alcune opinioni di persone che sono un po' più diciamo ferrate di noi, però forse è meglio che facciamo
subito
andare
dopo
la pubblicità,
la
perché c'è tempo per pensare ulteriormente,
per approfondire. Io ti dico la mia: mi sembra una posizione molto integralista, un bel passo indietro nel tempo.
Sì, infatti anche di questo proprio
e parleremo proprio, sì, di questo qui al Giustiziere tra qualche minuto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
To the Rhythm, Katy Perry qui al Giustiziere con Jerry Palazzotto. Nel periodo non collegato abbiamo avuto anche qualche messaggio, quello di Salvatore che si chiede se questo è il modo di rinnovare la Chiesa, quindi mi pare di capire secondo lui facendo un passo indietro nel tempo. Chi invece in privato mi chiede informazioni su Don Minutella, e invece poi c'è un altro ascoltatore che non è convinto del nostro concetto di uno vale uno, perché dice anche un giornalista in questa maniera, anche se non ha magari pertinenza in quel che sta dicendo, io non credo che parli di te in generale, potrebbe condizionare.
È un po' confuso purtroppo il
concetto. Messaggio che ho avuto difficoltà, sì, ecco, a leggere, perché probabilmente il T9 qui ha fregato un paio di paroline,
appunto.
Però dice anche un giornalista volendo può condizionare il pensiero sociale, sì, è vero,
certo.
Un giornalista in malafede può tranquillamente condizionare
ovviamente
il modo di pensare della gente.
Ma non c'entra niente con l'uno vale uno.
No, l'uno vale uno è un'altra cosa. Cioè significa che io, che non capisco di medicina, posso pontificare in materia di medicina su Facebook, perché se io ho 2000 persone che mi seguono e mi danno ragione, ho più ragione di un medico che ne ha uno soltanto.
Esattamente, è un giornalista che
può
è
fare
titolato.
Lo stesso se in malafede.
Sì, ma un giornalista è titolato nel raccontare le notizie, perché è quello il suo mestiere.
Esatto.
Cioè non è quello di... Non è un altro.
Cioè l'uno vale uno è quello, ecco, forse è stato
cioè materialmente poi è chiaro, se il giornalista sbaglia o racconta cose che non sono vere,
è in malafede, ce ne sono tanti.
Malafede,
attenzione,
quello,
la storia parla di giornalisti.
Ma c'è un sacco di professionisti.
Come avvocati in malafede, giudici in malafede,
certo, idraulici, elettricisti che fanno male il loro lavoro.
Se ti raccontassi la mia dell'ultimo, dell'assistenza di una famosa marca, no, poi te la racconto fuori onda.
Siamo in che campo? Elettricità?
No, assistenza.
Assistenza di che?
Lavastoviglie.
Nel ramo
apriremo una puntata del Giustiziere su, vabbè, poi te lo dico.
Torniamo a Minutella, perché appunto abbiamo cercato di spiegare questa sorta di scisma in salsa palermitana che si sta consumando in questi momenti. E abbiamo visto che comunque Don Minutella usa termini molto, molto tosti,
sì,
nei confronti della Chiesa, addirittura la definita falsa, la definita prostituta indegna che si è venduta ai piaceri del mondo. In pratica a Don Minutella non piacciono le aperture, diciamo, dei come li definisce lui, dei poteri progressisti di questo Papa e di questo Vescovo, perché non è giusto che la comunione si dia ai divorziati, ai risposati, non è giusto benedire le coppie omosessuali, e insomma...
un salto indietro del Medioevo.
Esattamente. Okay. Infatti il giudizio di Don Fasullo, che è il direttore della rivista Segno, è esattamente questo, cioè dice che secondo lui questa di Don Minutella è proprio un ritorno al Medioevo. E lui ci va un po' più duro, lo scrive su Repubblica di domenica, e dice addirittura che sul pulpito ci vuole un po' più di serietà. Sono parole ovviamente abbastanza
dure.
È un
affondo che va molto lontano.
Esattamente. È chiaro che c'è una discussione aperta anche tra i parroci palermitani, ed è chiaro anche che comunque questa di Don Fasullo sicuramente è un tipo di atteggiamento che ha, a mio parere, un forte attaglio nella, diciamo, sottocultura religiosa, è una cosa molto pop, che ha, diciamo, che può suscitare sentimenti assolutamente contrastanti. Cioè, un prete così o lo si adora sino al martirio, ovviamente stiamo facendo una metafora, oppure gli si ride in faccia. Non esistono
mezze misure
quanto a reazioni, perché e fra l'altro si vede,
perché... Vabbè, ma perché lui stesso comunque impone una scelta o con me
così.
O con loro, sì, cioè sì. Non dice io penso così, si può fare comunque anche in un'altra maniera.
Sì, è esattamente così. Questo è proprio il mi dà anche lo spunto per parlare anche di preti, ecco,
in generale.
Sì, ecco. In generale io sono un pessimo prodotto, diciamo, di persona, di ex giovane, di ex studente, cresciuto dai gesuiti, perché io fui iscritto...
Tu,
diciamo,
cresciuto dai gesuiti?
Sì,
okay.
Fui iscritto così, diciamo, per ufficio al Gonzaga, che era una scuola modello. Ovviamente i miei genitori lo fecero per fare del bene, nel senso che volevano dare ai loro figli, anche mio fratello ha fatto lo stesso percorso, volevano dare ai loro figli, diciamo, un'istruzione che secondo loro era di grande qualità, e avendo la possibilità di farlo, famiglia borghese, lo fecero. In realtà io questa cosa non l'ho vissuta bene, ma perché comunque non perché abbia dei problemi con la religione, io ho problemi col mondo, ma quello è un altro discorso.
Questi sono problemi caratteriali tuoi.
Sì, esatto. Okay. Ma proprio perché essendo cresciuto coi preti, ho fatto elementari, medie, poi il liceo, fino a quando poi non mi hanno buttato fuori, cacciato via proprio a calci nel sedere, essendo cresciuto dai preti, sono uno di quei pochissimi esempi che ha imparato a diffidare dei preti. Con ovviamente i grandi limiti personali, perché io parlo di vicende personali che non hanno nessun tipo di riferimento a carattere generale. Io non mi sognerei mai di criticare i gesuiti, perché ripeto, non ho i mezzi, però io ricordo che un solo prete ho incontrato nella mia vita, col quale ho stretto poi un legame di amicizia. Purtroppo morì molto giovane. Questo prete era il fratello del più famoso Ennio Pintacuda, si chiamava Giovanni Pintacuda.
Esatto.
Ed era il mio insegnante di religione. Ecco, la maniera in cui questo prete si comportò con un ragazzino problematico come ero io, è stata, diciamo, secondo me ideale. Cioè, questo era un prete illuminato ed era proprio, diciamo, un vero saggio su questo fronte. Perché? Perché lui si metteva, cercava di mettersi al livello dell'interlocutore in difficoltà, cioè non stava sulla cattedra. Per cui un pomeriggio che io ricorderò sempre nella mia vita, avrò avuto 15 anni, c'era stata, diciamo, l'ennesima contestazione in classe, perché io ero distratto, insomma, facevo i fatti miei, quello che... E lui si arrabbiò molto e mi cacciò E mi presi il castigo, mi buttò fuori, me ne andai in bagno come si usava a quei tempi. Sì. Basta, aspettai che il tempo passasse, suonassi la campanella e tornare a casa. Mentre scendevo le scale, mi sentii prendere alle spalle con un braccio e mi disse, ed era lui, era Giovanni Pintacuda, che mi disse: oggi pomeriggio alle 15. Io pensai qui, nel viale del Gonzaga, io pensai sì, una sfida a duello.
Singolar tensione.
Oggi pomeriggio alle 15, qui, io non me lo posso dimenticare, una giornata bellissima, cioè proprio bella, luminosa, una giornata di primavera. Come primavera adesso, ma non come oggi, come
questa primavera, ecco.
E io mi presentai ovviamente alle 15 e lui mi venne incontro e io ero terrorizzato perché comunque
era persona autorevole, comunque.
Sì, era piccolino di statura, io ero un po' più alto di lui, un po' gobbo, però aveva aveva la vera forza dell'argomentazione, cioè era uno che ti smontava con due parole semplici. E lui, mi ricordo l'inizio della nostra discussione fu che lui mi prese sotto braccio, già la cosa mi colpì, e mi disse: Gerù, perché mi chiamava Gerù, parliamo di donne.
E lì
e cominciamo
ha scardinato subito.
Sì, e cominciamo questa lunga passeggiata. Abbiamo fatto chilometri, sali e scendi lungo il grande vialone alberato del Gonzaga, che prima era molto più lungo, perché poi adesso sono
diviso in due, mi pare.
Sì, hanno diviso in due, in quattro.
Ora c'è anche un campo da calcio, mi pare.
Sì, ci sono palazzi, posteggi, salumerie, insomma c'è di tutto. Invece in realtà vi ricordo, siamo stati quasi due ore a chiacchierare, ed è stata la prima seduta psicologica delle tante della mia vita. Perché? Perché lui mi ha smontato, facendomi capire che in realtà io, diciamo, io e lui volevamo andare nella stessa direzione, che io avevo una reale, diciamo, latente fede in Dio, e che in qualche modo cercavo di mascherarla. Perché? Perché per me affidarsi a qualcun altro significava debolezza. È un meccanismo molto...
Era una difesa la tua.
Sì, è un meccanismo molto, molto tipico negli adolescenti. Tu sei padre, sì, spero sì. Che tu
ancora
non, debba,
non siamo
sì.
A questi livelli. Però,
per chi comunque diciamo si fa delle domande, cioè io ho sempre scritto moltissimo. Pensate, io fui bocciato l'anno in cui feci una regia teatrale. Cioè, per dire come funzionava questa scuola, io feci insieme a alcuni compagni molto più bravi di me lo Pseudolus di Plauto, che ebbe non so quante repliche, in questo grande teatro, un migliaio di persone, e quell'anno, cioè, quella scuola bocciò il ragazzino che comunque aveva fatto quella cosa, solo perché ero scarso in matematica, non ho mai fatto...
solo per... ci sembra marginale
io
come dato.
Infatti è una cosa adesso che diventa scherzo, ma io non so fare una divisione, non ho mai fatto un compito di matematica, non ho idea della fisica, niente. Completamente.
Ognuno il suo.
Ricordavo questa famosa canzone di Eugenio Finardi, che un giorno dovremmo andare a prendere, che si chiama Scuola, che dice una frase meravigliosa che l'altra volta ho riportato sul mio blog, che è questa: perciò va pure a scuola per non far scoppiare casino, studia matematica ma comprati un violino. E poi continua, impara a lavorare il legno, ad aggiustare quel che si rompe, perché non si sa mai nella vita, un talento serve sempre. E allora quello era il modello
il
di quegli anni,
il tuo approccio di scuola in modo
studia matematica ma comprati un violino, e mi comprai la chitarra,
più o meno lo stesso.
E poi insomma finì come finì. Di fatto però il padre Giovanni Pintacuda, fratello del più famoso Ennio, fu veramente un vero prete, cioè fece quello che un prete deve fare, cioè scardinare i cuori.
E recuperare un legame con qualcuno.
Sì, scardinare e usare ogni mezzo lecito per arrivare all'obiettivo, che è nello specifico, io non sono un esperto, cioè ristabilire una comunicazione fra un ragazzino, fra una mente problematica e lui, che poteva essere, diciamo, il tramite con un'entità superiore.
Vedi, questa è già una bella esperienza che abbiamo raccontato, e tra un po' continueremo qui al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere. La radio parla chiaro.
Ed eccoci ancora al giustiziere, solo per dirti che fuori onda ha chiamato Piero, che spesso ci chiama in chiusura, e lui contestava una cosa alla struttura scolastica italiana. Dice: perché ti fanno studiare la storia di tutti i paesi, non solo dell'Italia, la geografia di tutti i paesi, quando si parla di religione in classe studi solo la religione cristiana? Lui vorrebbe un'apertura allo studio, certo, che secondo me sarebbe eccezionale.
Certo.
È un tema che rilanciamo per il futuro.
Io fra l'altro ho in qualche maniera ceduto un po' alle questioni personali, mi dispiace,
no, ma
sono cose noiose, però
ma quando mai interessantissimo.
No, però è chiaro che sempre per questioni diciamo personali, usiamo questa base perché questa è la canzone di cui parlavo di Eugenio Finardi, ed è diciamo la canzone di una generazione, credo che sia del 77 se non ricordo male. Ed è proprio la canzone dei quattordicenni
di quel periodo lì.
Di quel periodo
è tua,
lì. Cioè di quelli che oggi hanno 50 e rotti anni e che allora vedevano proprio nella musica la lancia da usare. Cercavano, diciamo, una sorta di Vangelo laico.
Vabbè, Finardi, la musica ribelle, sì. Di che parliamo?
E ascoltiamola.
Ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo dovuto anche lavorare. E c'è chi è stato promosso, c'è chi è stato bocciato, chi non ha letto la commedia ed uscito dal gioco, ma quelli che ha studiato si sono laureati dopo tanti anni adesso sono disoccupati. Passare quelle ore a studiare il latino perché allena la mente a metter tutto in prospettiva, ma io adesso non so calcolare l'IVA. Io volevo sapere la vera storia della gente, come si fa a vivere e cosa serve veramente, perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è insegnare e imparare. Sempre fregato, non facevo i compiti, non ho quasi mai studiato, ascoltavo dischi, mi tenevo informato, cercavo di capire, adesso me la so cavare, perciò va pure a scuola per non far scoppiare casino, studia matematica, ma comprati un violino, impara a lavorare il legno, ad aggiustare ciò che si rompe, che non si sa mai nella vita, un talento serve sempre.
questa era la citazione oggi,
sì,
al giustiziere.
Bellissima canzone, si chiama Scuola di Eugenio Finardi. Credo che l'album si chiami Diesel, se non ricordo male, ed è un album storico del 1977. E che magari, ecco, qua è tornato The Young Pope.
The Young Pope, ok.
Fra l'altro, oggi parlando di preti,
ci sta.
Oggi ci sta,
sì.
Questa. Non ricorda proprio The Young Pope,
sì,
questa
base.
Per me sì. Proprio, non lo so. E, chissà se mai un giorno l'editore qua si deciderà a fare un time 70.
E dobbiamo chiedere. Sarebbe... tu chiedi il 70, io chiederei l'80, che per me è la musica dei miei 14
però, ragazzi,
anni.
La musica degli anni 70
era la svolta, esatto, per un certo tipo di musica.
Tu sei la pietra sulla quale. Questa è un'altra cosa. Però
il 90 è andato, però alla fine vedi, il 90.
Così, così, vabbè,
no,
sì,
dai, è andato bene. Il 90 poi propone un palinsesto di canzoni che è bestiale.
Sì, sì, no, non ho dubbi. Cioè, poi proprio la scelta di Time 90 è la migliore in assoluto.
Beh, poco fa, per esempio, il disco Time Prince, parliamo di,
sì,
90.
Ecco, beh, infatti vedi. Mi sono rifatto un po' le orecchie. Siamo riusciti a alleggerire, diciamo, anche parlando di preti, perché ci vuole. Nel finale, io sempre per quanto riguarda esperienze di preti, andrei al 97, una cosa del genere, 96-97, sì, quando arrestarono, la polizia arrestò un mafioso assassino di Pietro Aieri,
okay,
boss di prima grandezza, uno, diciamo, colpevole di nefandezze inaudite. E in quel caso questo boss aveva avuto una sorta di crisi mistica. E si apprese, appunto, in seguito alla cattura, perché poi furono trovati dei bigliettini, io vado un po' a memoria, e lui aveva instaurato un dialogo anche a distanza
epistolare
con un prete. Ovviamente scattò la caccia a questo prete, e questo prete, prima della polizia, lo trovò un giornalista, Francesco Massaro, che ovviamente lavorava al Giornale Sicilia e che condivise la notizia con me, che ero il capo delle cronache siciliane, okay, e col compianto Francesco Foresta, che era il vice capo redattore. Tutti e tre gestimmo, ci trovammo a gestire questa vicenda molto molto complicata, perché la polizia, che teneva sotto controllo i nostri telefoni, come, diciamo, in un paese democratico accade, la prima cosa che si fa, si mettono sotto controllo i telefonini dei giornalisti, scoprì che noi eravamo arrivati a questo prete prima di loro.
Ma loro ci arrivarono mai?
No.
Ah, allora non prima, no. Voi siete arrivati, loro no.
Perché?
Semplicemente.
E allora che fecero? Vennero al giornale e deportarono Massaro in procura, il quale, nel nome del segreto professionale, resistette. Dopodiché, l'indomani mattina, presto, vennero a prendere me e l'altro giornalista, come se fossimo, diciamo, delle persone da arrestare. Sì. No, dico, io poi nello specifico ebbi purtroppo uno spiacevole episodio con un esponente delle forze dell'ordine che io ritenevo fosse un mio amico e che invece mi attirò in una specie di trappola dicendo vieni, dai, che ci prendiamo un caffè.
E in quindi realtà, era un tuo conoscente che ti invitò?
Sì, in realtà
era
poi
per interrogare.
Mi portarono in procura davanti a due PM che volevano farmi un sederino così.
Ti ha solo voluto risparmiare il fatto di venirti a prendere al giornale, magari quello.
No, ma in generale il tono poteva dirlo tranquillo, tanto non lo sapevamo, quindi insomma. E lì ci fu questo durissimo faccia a faccia tra me e poi l'altro mio compianto collega e questi due magistrati che avevano, fra l'altro, i tabulati delle nostre telefonate davanti, e quindi e noi, che soprattutto avevamo una posizione di persone informate sui fatti, quindi non eravamo senza avvocato.
Chiaro.
Ma col rischio
di passare dalla parte degli indagati in un istante.
In un istante, sapete com'è, e niente.
Cioè, basta la
credo che allora esistesse ancora, però posso sbagliare, esistesse ancora la possibilità di arresto per false dichiarazioni al PM.
Sì.
Un avvocato mi correggerà o un giudice mi correggerà sicuramente. Siamo nel 1996 o 97. Quindi comunque io ero, diciamo, abbastanza in tensione davanti davanti a questo. E anche io e l'altro collega riuscimmo ad opporre il segreto professionale, perché questo prete non aveva fatto niente di male, aveva fatto il mestiere di prete, era un prete, quando noi l'abbiamo incontrato segretamente, era un prete piccolo, era un prete piccolo, ma era spaventatissimo, ma di una, diciamo, di un'ampiezza di cuore incredibile, perché lui aveva fatto una sorta di apertura nei confronti di questo mafioso, consigliandogli la lettura, cercando di dargli delle istruzioni per arrivare a Dio, ma non era mai stato minimamente complice o comunque strumento di qualcosa. La Chiesa palermitana allora scaricò subito questo prete, anzi è strano che non lo vendette per due soldi. L'unico finisco la storia, a noi fu impedito preventivamente di pubblicare questo articolo, la qualcosa, diciamo, scatenò un casino.
Ma è una cosa fattibile, basta impedire.
No, non è impossibile, perché si trattava di una censura preventiva. Devo dire, intervenne lo stesso Caselli, che era procuratore a Palermo, e ci fece rilasciare, ovviamente. Caselli era persona molto abile, diciamo, nella gestione anche dei rapporti,
casi,
esattamente, una persona, diciamo, di gran livello. Ci fece rilasciare, dopodiché con una diciamo anche una trattativa molto molto simpatica, così è, lui disse: vabbè, fate quello che volete, però sappiate che avete tra le mani un materiale importante. E noi infatti gestimmo questa notizia, secondo me, nella maniera migliore, cioè facendola commentare al più grande, diciamo, secondo me, prete che c'era in quel momento, che era il cardinale emerito Ersilio Tonini,
che
era
che una difese persona, il prete.
Sì, che era una persona che io adoravo, leggevo tutti gli articoli di Ersilio Tonini, perché era un gigante. E lui, senza conoscerlo, fu intervistato da Enzo Mignosi, se non ricordo male, e fu l'unico prete, mentre tutta la Chiesa palermitana aveva posato questo povero prete di frontiera, quasi l'avevano ripudiato, diciamo, messo alle corde, mentre Ersilio Tonini fu l'unico a dire: io sto dalla parte del prete che fa il suo mestiere, perché se io sono certo di non essere strumento di nulla, di non essere portatore di istanze malvagie, se io sono certo del fatto che io devo andare a portare la parola di Dio dovunque, con chiunque e in qualunque circostanza, ovviamente si trattava tra l'altro di un rapporto pure epistolare, cioè io non posso assolutamente esimermi, né posso diciamo tradire il mio mandato. Disse Tonini, fra l'altro: se anche io sono a rischio perché metto a rischio la mia vita, o perché mi metto a rischio perché la giustizia può interpretare in una maniera diversa questa cosa, e quindi io sono pronto a pagare di persona, perché è giusto che un prete faccia il prete. E questa fu una grande
presa di posizione importante, come no.
Sì, signore. E così
andò. Non ti hanno arrestato?
No.
Alla fine no.
A me no, almeno, fino a questo momento.
Incensurato. Non si sa mai. Direi che va bene così per oggi. Abbiamo affrontato un tema particolare, però molto, molto in maniera interessante.
Speriamo che di non abbia annoiato.
Quello non succede mai. Ma secondo me, sulle prese di posizione di Don Minutella ci torneremo spesso, perché è un momento in cui se ne sta parlando tanto.
Sì, sì, sì. Io sono molto, molto attirato da questa, sì, da questa vicenda. Attenzione, ribadiamo la famosa questione dell'uno vale uno.
Non è riferito al Movimento 5
sì,
Stelle.
Non, ecco. Non c'entrava niente.
Quello è un concetto politico del Movimento 5 Stelle applicato nei loro ambiti.
E addirittura abbiamo detto che ha il suo fascino, perché in confronto alla vecchia politica rappresentava.
Propone qualcosa di nuovo.
Esatto.
E quando l'uno vale uno viene applicato su tutto, su Facebook, che non va bene.
Esatto, o comunque nella vita, diciamo, sociale.
Ecco, in generale. Questo va a chiudere il nostro appuntamento oggi con il giustiziere, con Geri Palazzotto. Grazie ad Alex Armao, la parte tecnica, la replica più tardi, a partire dalle 21 fino alle 22, poi domani dalle 5 alle 6 del mattino, mentre la diretta tornerà sempre domani, come sempre, dalle 12 alle 13, qui su Radio Time, Top City Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.